Sembravano invincibili, gli Unni. Sui loro cavalli avevano marciato lungo tutta l'Europa, riportando vittorie su vittorie. Il loro re, Attila, mieteva vittime e faceva una paura mortale ai romani, che lo credevano una creatura infernale, un demone nemico del loro dio. Un tempo fummo alleati di questo popolo, ma da quasi un secolo avevamo stretto un rapporto con i romani, un rapporto nato nel sangue e sui campi di battaglia. Un rapporto che avevamo imparato a rispettare, ma che probabilmente doveva ancora essere onorato al meglio. E l'occasione, per noi goti dell'Ovest, era arrivata. Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è come possiamo dirti, Magister Equitum di San Donato, Riccardo.
Ciao, ciao a tutti, grazie Costa, ben trovati, benvenuti di nuovo.
Allora, benvenuti alla seconda puntata, no, della terza stagione del Bar Storia e ovviamente seconda puntata della nostra prima serie che, come detto, parlerà in maniera poco, non lo so, mi viene a dire poco modesta di questo mio libro, no, che uscirà tra poco. Stiamo ultimando le ultime cose che mancano, ovvero un po' la parte di visiva, la copertina. Appena sarà pronta vi sapremo dire la data precisa di uscita. Comunque, come detto nella puntata precedente in cui abbiamo un po' introdotto tutta la terza stagione ma anche questa serie, il libro tratta di 25 battaglie combattute in 25 periodi diversi della storia, tutto fatto, diciamo, al massimo delle mie possibilità, no, di ricerca, ovvero quello che comunque poi stiamo utilizzando anche qui da ormai 2 anni, caro Riccardo, e spero che vi piacerà. E per, insomma, parlarvene un po', abbiamo deciso di prendere 3 dei racconti, o comunque i tre eventi storici, no, che mi hanno portato a scrivere questi racconti, e dare, no, un'infarinata storica più dettagliata rispetto invece sicuramente a quella che sarà nel racconto, visto che è un racconto, ci sono, no, delle cose comunque inventate dall'autore o comunque scritte in maniera che fosse più accattivante di quanto magari possa essere successo.
Tipo come che planano gli alieni sulla battaglia.
No, ecco, questo sicuramente questo non ci sarà, caro Riccardo, mi sento di dire che non ci sarà, anche perché li ho scritti io fino a prova contraria. Comunque, a parte questo, come prima puntata effettiva, quindi la seconda dopo quella di presentazione, abbiamo deciso di tornare alla nostra amata storia romana, caro Riccardo, anche se praticamente alla fine, ovviamente raccontando quella che è poi l'ultima grande vittoria, no, storicamente, soprattutto quando studiamo a scuola, è proprio l'ultima battaglia che i romani hanno vinto che ci viene raccontata, perché poi da lì saranno 25 anni di devastazioni, no, e sconfitte e cose che poi culmineranno proprio con la caduta, la deposizione dell'ultimo imperatore romano. Stiamo parlando ovviamente della battaglia dei Campi Catalaunici, combattuta nel 451 d.C. e che vede ovviamente Roma e i suoi alleati contro un invasore molto molto, no, importante, ovvero gli Unni con il loro re Attila, che ovviamente è uber conosciuto. Poi, tra le altre cose, l'avete già vissuto un pochino, no, nella marcia di presentazione di questa puntata che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Prima però di entrare, no, nel proprio sul campo di battaglia, volevamo dare, no, un po' un'infarinatura del contesto che più o meno ha portato a questo evento, ma soprattutto anche delle squadre, no, che si vanno ad affrontare sul campo di battaglia, caro Riccardo.
Certo.
Quindi, insomma, lascio a te la possibilità di esprimerci, no, un po' di contesto storico, di infarinatura di,
sì,
quello che,
sì,
sta succedendo.
Allora, diciamo che è qualcosa che viene da lontano. Quello che sta succedendo adesso a Roma è un periodo che abbiamo già vissuto in realtà noi qui al bar, perché ne abbiamo parlato abbondantemente quando abbiamo fatto la prima stagione. Comunque sono gli ultimi anni di Roma, ci avviamo, direi insomma in maniera abbastanza spedita, verso la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, che avverrà nel 476. La nostra battaglia ha luogo nel 451, per dare due coordinate numeriche. In questi anni Roma è un po' un disastro, diciamo, no? Se appunto avete seguito la nostra prima serie lo sapete benissimo, Roma viene da un evento drammatico che ha scosso la sua fiducia dalle fondamenta, che è avvenuto pochi anni prima, perché insomma in sostanza nel 410 c'è stato il saccheggio da parte di Alarico, morto Teodosio nel 395, prima del saccheggio l'impero era stato diviso in due, se ci ricordiamo, tra Onorio che aveva preso l'Occidente, Arcadio che aveva preso l'Oriente. Ne è seguito un periodo molto turbolento, appunto con l'arrivo di Alarico a capo dei Goti, che ha fiutato questo periodo di enorme difficoltà ed è sceso in Italia a fare un po' il bello e il cattivo tempo per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Non andiamo nel dettaglio adesso perché l'abbiamo già parlato. Prima nel 408, insomma, arriva, si prende un bel tributo in tasca dal Senato e insomma fa un po' quello che vuole. Nel 410 invece arriva e fa il saccheggio, un evento di portata storica, anche solo magari più che per le devastazioni, perché come abbiamo già detto l'altra volta non è che ci sono state enormi devastazioni, però sicuramente per la portata, se vogliamo, morale, no, del periodo. Ne cito uno su tutti, San Gerolamo da Betlemme, cioè che scrive e ci parla insomma in questi termini dell'evento: mentre così vanno le cose a Gerusalemme, dall'Occidente ci giunge la terribile notizia che Roma viene assediata, che si compra a peso d'oro l'incolumità dei cittadini, ma che dopo queste estorsioni riprende l'assedio. A quelli che sono già stati privati dei beni si vuole togliere anche la vita. Mi viene a mancare la voce, il pianto mi impedisce di dettare. La città che ha conquistato il mondo è conquistata. Anzi, cade per fame prima ancora che per l'impero delle armi. Tanto che a stento vi si trova qualcuno da prendere prigioniero. Insomma, parole che ci fanno capire quanto dovesse apparire tragica una cosa del genere. Gli anni che seguono, e che ci portano alla battaglia dei Campi Catalaunici appunto, sono gli anni di due grandi protagonisti. Attila, da una parte, e Flavio Ezio. Insomma, prima di arrivare a loro però, e ne parleremo un pochino più approfonditamente, capiamo un po' prima chi erano gli Unni e che cosa volevano dai Romani, soprattutto. Ammiano Marcellino, che insomma non era proprio uno che passava di lì per caso, li ha definiti la causa prima di tutta questa rovina e l'origine delle diverse sventure. Possiamo anche essere d'accordo, no, su questo, anche se sappiamo che il rapporto tra i due popoli è un po' più complicato, a un certo punto hanno anche collaborato tra di loro, no?
Beh, assolutamente sì. Allora, innanzitutto voglio citare un nostro amico Marco che ha definito recentemente proprio Ammiano Marcellino il più grande storico dell'età romana. Ha fatto una storia, mi pare, su Instagram in cui ha definito così il buon Ammiano Marcellino. Quindi mi faceva ridere il fatto, no, che abbiamo scelto un episodio in cui si cita proprio questa figura. E, a proposito di Ammiano Marcellino, è più o meno il primo che ci dà una descrizione effettiva degli Unni. Lui è vissuto, diciamo, un secolo prima di quando insomma verrà combattuta questa battaglia, però li conosceva già, perché era già un po' di tempo che effettivamente gli Unni erano un problema, no? Soprattutto per la parte orientale inizialmente dell'impero romano, però sicuramente erano un problema. E quindi lui, che era un grande storico, effettivamente ce li fa conoscere, ecco. Coperti di indumenti di lino o di pelle di quei topi di boschi cucite insieme, non è che abbiano una veste per quando si trovano a casa e un'altra per quando escono una volta infilata. Questa specie di tunica deve cadere a brandelli, logora dall'uso, prima che se la tolgano o se la cambino. Quindi diciamo che non sono proprio, no, i tipi che i romani amano vedere, insomma, loro sono, si ritengono, no, più civili di tutti, e effettivamente loro avevano, no, questa usanza di...
Non sono proprio dei fini intellettuali.
No, ecco, sicuramente non un popolo di filosofi, come dice spesso riguardo ai Longobardi il buon Barbero, anche qui non si parla di filosofia. No. Però in linea generale a chi in realtà appartengono a qualcosa di più grande gli Unni come popolo, perché in realtà sono una di quelle tante, probabilmente, perché ancora non si è, cioè, gli storici stanno ancora, no, da secoli cercando di capire da dove effettivamente gli Unni siano sbucati fuori, perché nel mondo romano arrivano come una specie di sembrano arrivare come una specie di, non lo so, tempesta incredibile, no? Si ritirano fuori mitologia greca, oppure addirittura che siano progenie degli angeli caduti dal cielo, no? Insomma, ci sta un po' di tutto nelle descrizioni che si fanno, no? Nel mondo romano quando effettivamente arrivano. Però quello che sicuramente, o comunque gli studi hanno portato, è che probabilmente derivano da quei popoli delle steppe, no? Da cui poi arriveranno anche i mongoli, per esempio, tanto per dirne un altro. Quindi quei popoli delle steppe che abitano in Asia e da cui vengono anche i turchi, per dire, sono un altro popolo. E sono ovviamente una popolazione nomade, che inizialmente abita tutta quella zona di steppe che praticamente è sopra la Cina, intorno alla Cina, e che effettivamente a un certo punto devono aver lasciato quel territorio. Peraltro, gli unni che conosciamo noi sono, o meglio, gli unni che interessano a noi in questo caso, sono una parte degli unni, perché già storicamente si fa una divisione tra unni bianchi e unni neri. I nostri sono gli unni neri. Gli unni bianchi addirittura pare abbiano conquistato il territorio vicino all'Iran, l'Iran, l'Azerbaigian, tutta quella zona lì. Non si sa effettivamente quando, più o meno. Probabilmente dal secondo secolo dopo Cristo c'è questo primo interessamento. Però noi non, insomma, non ci serve per il nostro racconto, non ci serve parlare degli unni bianchi, però sappiamo che già, no, c'è una prima divisione. Gli unni neri invece effettivamente proprio in questo periodo cominciano invece ad occupare delle zone intorno al Mar Nero, ancora abbastanza lontani dalla zona di Roma, però sono lì, effettivamente ci sono già delle prime notizie o comunque dei primi ritrovamenti. Quello che invece interessa a noi è quello che accade a un certo punto nel IV secolo d.C., caro Riccardo, perché gli unni cominciano ad andare verso ovest, ad avvicinarsi all'impero romano, conquistando i territori che sono invece di altre popolazioni che i romani chiamano comunque barbari, ma che sono i germani, che sono ovviamente diversi dagli unni, insomma gli unni sono fatti in maniera diversa rispetto ai germani, sono più piccolini, addirittura ci sono descrizioni che non hanno occhi ma hanno due buchi, non hanno una faccia ma più che altro è una serie di pelli attaccate, insomma di carne attaccata, deforme, insomma le descrizioni non sono proprio felicissime, ecco, da parte degli studiosi, di chi descrive la storia, insomma, del periodo, dei cronisti dell'epoca, però riescono a cacciare, grazie a una grandissima capacità militare, i loro nemici. I loro nemici di questo periodo sono tutte le varie popolazioni che poi busseranno, no, alla porta di Roma, o comunque dell'impero romano, quindi i Goti. E, insomma, gli Alamanni, tutta questa gente che poi piano piano emigrerà, perché? Perché gli Unni non solo li conquistano, no, per prendere schiavi o quello che gli serve, ma li prendono proprio per conquistare i loro territori. Formeranno effettivamente un grosso impero. Al tempo di Attila l'impero sarà enorme, andrà praticamente dal Mar Caspio fino al Danubio e poi anche oltre, perché ovviamente poi a un certo punto le cose si faranno più interessanti. E quindi sono praticamente la causa, effettivamente, come dice Ammiano Marcellino, di alcune delle più importanti problematiche che succedono a Roma tra il IV e il V secolo d.C. Perché? Perché questi Goti, queste altre popolazioni barbariche, bussano ai confini dell'impero per scappare, no? Perché comunque addirittura traumatizzati da questi unni che sono delle bestie incredibili, no? Che vivono sempre a cavallo, hanno questi piccoli cavalli con cui riescono a cavalcare benissimo, addirittura cuociono la carne sotto la sella o tra le loro cosce, mentre comunque continuano a stare a cavallo. Però sono degli arcieri infallibili che sparano con questi archi compositi fatti di legno, misto di legno, corni e tendini animali che sparano molto più lontano, appare al doppio della distanza rispetto al comune arco utilizzato invece dagli eserciti del periodo. E spaventano effettivamente i Goti.
Pensa che ci sono tantissime leggende, no? Di storie sugli unni, più o meno vere, ovviamente. E chiaramente queste storie poi non solo spaventavano, come hai detto, tutte le popolazioni, i romani, eccetera, ma sono anche sopravvissute al tempo, no? Voglio raccontarti una piccola storia, perché ne girano tantissime sugli Unni. C'è un libro molto bello di Dina Bozzocchi che ho letto, si chiama proprio Attila e gli Unni, dove si parla di tutte queste storie, no? A volte anche un po' fantasiose sugli Unni. E una di queste cose molto belle è una storia che in sostanza verrebbe, che fa parte di Storia dei Vescovi di Liegi dell'undicesimo secolo, quindi parliamo, è medievale, quindi addirittura insomma molto molto successiva. E in sostanza si dice che gli Unni discenderebbero dagli ebrei banditi dall'impero romano durante una grande carestia, insomma, all'epoca dell'imperatore Claudio, e quindi quei discendenti siano, no, tornati per vendicarsi e uccidere tutti nella maniera più truculenta possibile. Quindi, insomma, per dire che era un popolo talmente anche forte, ma soprattutto esotico, che, no, si prestava a leggende di ogni tipo, leggende che poi sono sopravvissute anche molto molto oltre.
Assolutamente sì, ma va detto che queste leggende sono state alimentate anche, no, dalle loro grandi capacità, effettivamente, perché avevano un modo di combattere che riusciva a porli, no, in posizione di favore rispetto a tutti quelli che poi incontravano. Per esempio, Ammiano Marcellino sempre ci dice che nel combattere, talvolta attaccati, danno contro il nemico suddividendosi in cunei e lanciando cupe grida. Come nell'offensiva sono pronti e imprevedibili, così recuperano disperdendosi a bella posta con altrettanta rapidità, seminando vastamente la strage proprio per quel loro schieramento senza ordine fisso. Quindi è una tattica, no, che ovviamente un'organizzazione come quella anche tardo antica di Roma era un po' difficile da capire, no, nello scontro immediato e veloce. Sarà molto difficile, anche la battaglia di Campi Catalaunici verrà vinta perché i romani alla fine si sono mescolati, diciamo, non hanno la loro classica, no, organizzazione, hanno degli alleati che grazie al modo in cui combattono sapranno aiutarli e sapranno farli vincere sul campo di battaglia. E quindi questa cosa rappresenta, ci fa capire il perché, no, poi a un certo punto li temessero così tanto. Fatto sta che praticamente a un certo punto succede che c'è questo vastissimo regno che è tenuto da un certo Rua, che dovrebbe essere un qualche parente comunque di Attila, non suo padre, perché suo padre era un altro, probabilmente uno zio o qualcosa del genere, che muore nel 434 e l'impero viene diviso tra due ragazzi, ragazzotti, lui e Bleda. Bleda è il maggiore. Peraltro, ma Bleda è uno di quelli che si accontenta, diciamo, vuole prendersi qualcosina in più e quindi se lo prendono insieme, però è Attila, diciamo, quello che ha più idee, no? Più idee interessanti. Quindi che succede? Succede che a un certo punto si rompe una specie di impasto, perché negli anni gli Unni che ormai avevano questo grosso regno, no? Questo grosso regno che, sotto di cui stavano numerose altre popolazioni che non erano scappate presso i romani, ma che si lasciavano dominare in un certo senso. Avevano questo grosso regno che andava praticamente dal Danubio fino al Mar Caspio, ma a un certo punto si erano presi anche quella che oggi è l'Ungheria, fondamentalmente, e stavano lì in questa grossa pianura. E praticamente da lì avevano lanciato una serie di attacchi soprattutto all'impero orientale, mentre l'impero occidentale era riuscito a farsi gli amici. Proprio la figura di Flavio Ezio, che poi no, tu ci dirai, era stato centrale in questo senso. Aveva molte volte preso gli Unni come suoi federati, come suoi alleati, insomma mercenari, e c'era andato a combattere. Mentre invece dall'altra parte praticamente loro facevano strage delle cittadine che alla fine erano al confine dell'impero orientale, e questo era più volte stato costretto a pagare sonoramente. Proprio tanto si parla che a un certo punto c'è questa specie di trattato per cui l'impero d'Oriente paga 6.000 libbre d'oro ogni anno agli Unni, e gli Unni se ne stanno buoni per affari loro nel loro dominio, no, lì a nord. E soprattutto che ottengono che ci fosse una specie di zona franca tra i due confini per evitare, no, di stare proprio vicini, e quindi ottengono questa cosa: noi stiamo tranquilli se voi ci date i soldi e lasciate questa zona per noi e ci fate fare gli affari nostri. Questa cosa dura, ma poi a un certo punto arriva Attila. Attila, che effettivamente non si sa se conoscesse o meno Ezio, i cronisti non ce lo dicono. Però pare che da entrambi i lati inizialmente ci sia un tentativo di venire, no, comunque a organizzazione. Però succede che a un certo punto Attila che fa, Riccardo? Ammazza il fratello, lo uccide perché ha detto sei poco propositivo e quindi proseguo da solo, no? La mia camminata. E quindi che fa? Prende e conquista tutto quello che può conquistare, saccheggia ancora enormemente il territorio dell'impero romano d'Oriente e poi a un certo punto succede che non ha più da conquistare, perché la vera ricchezza è dentro le mura di Costantinopoli, che non è proprio semplicissima da conquistare. Peraltro pare che a Costantinopoli la gente se ne andasse per la paura, no, che Attila potesse arrivare da un momento all'altro. E a un certo punto decide che forse bisogna guardare verso ovest, verso una regione molto ricca in cui altre popolazioni si sono instaurate, ovvero la Gallia Romana. La Gallia Romana, che è un momento di difficoltà estrema, poi magari ne parleremo, no, più avanti, quando parliamo proprio della vera e propria campagna e quant'altro. E quindi che fa? Come prima cosa comincia a dire, va bene, gli unni non combattono più per l'impero romano perché me li tengo io, sono i miei e chi se ne frega. Flavio Ezio prova, no, ad ammandare vari emissari a chiedergli cose, ma vengono sempre respinti. Attila non vuole parlare con l'impero e quindi a un certo punto le cose negli anni 40 continuano a farsi problematiche, a farsi sempre più problematiche, fin quando a un certo punto Attila decide che è arrivato il momento di fare una bella campagna militare verso ovest, ed è effettivamente quello che fa. A quel momento il suo impero è veramente impressionante, è grosso quasi quanto praticamente l'impero romano, si può dire. Se vedi le due cartine a confronto, era una cosa che non mi era mai capitata di vedere, perché Attila lo si studia sempre in maniera un po' fatiscente, no? Come se si ricalca, si tiene un po' questa figura, questo mito leggendario, però poi all'effettivo aveva un grossissimo regno, al quale si opponeva invece ciò che rimaneva, da un certo punto di vista, del povero impero romano d'Occidente, che non stava proprio benissimo, ma era guidato a tutti gli effetti da una figura veramente importante, colui che viene definito, non da noi che effettivamente l'abbiamo scritto, ma noi siamo nessuno, ma dalla storia, come l'ultimo dei romani.
Sì, parliamo di Flavio Ezio, è un protagonista, diciamo, assoluto, non solo della battaglia, ma proprio di tutti questi anni. Ripercorriamo un po' la vita del personaggio, perché secondo me è molto bella e merita un po' di attenzione. Poi ci inseriamo nel contesto, insomma, in cui arriviamo alla battaglia vera e propria. Ezio era nato nel 390 nella provincia romana della Mesia Inferiore, che corrisponde grosso modo all'odierna Bulgaria, dal padre che era un rispettato generale, aveva servito a lungo in tante parti dell'impero, in Africa, aveva fatto una buona carriera militare. A un certo punto aveva sposato una nobildonna italica, di cui, poverina, non sappiamo nient'altro se non che era italica, nemmeno il nome, dalla quale è nato proprio Flavio Ezio. Allora, non sappiamo praticamente niente dei suoi primi anni di vita, come spesso succede con questi personaggi, perché insomma c'è poco da scrivere tendenzialmente di solito in quegli anni. Possiamo solo pensare che probabilmente accompagna, no, il padre in giro, essendo comunque il figlio di un militare, magari gli capita ovviamente anche lui di girare spostandosi un po' di qua e di là. Sappiamo che fu educato, questo sicuramente, come un cristiano, ma siamo nel tardo impero, quindi qui niente di strano, e che aveva ricevuto un'educazione che gli ha permesso, in età più avanzata, insomma, di apprezzare la poesia. Sappiamo che a un certo punto torna in Italia e all'improvviso inizia a comparire, insomma, veramente all'onore delle cronache, quindi cominciamo ad avere delle notizie un po' più certe su di lui. Nel 405 incrocia la strada di un grande capo barbaro, a dimostrazione che forse questo rapporto con i barbari era veramente nel suo destino già dall'inizio, visti i tempi, insomma, non era neanche una cosa così inusuale, cioè Alarico. Alarico, infatti, nel mezzo dei suoi scontri con Onorio, no, ovviamente goti e romani, l'abbiamo visto, l'imperatore d'Occidente cosa fa? È costretto a dare degli ostaggi romani da parte sua ad Alarico, a garanzia di alcuni accordi, appunto, fra romani e visigoti. E uno di questi ostaggi è proprio Flavio Ezio. Ci sono tante voci su questi anni trascorsi con Alarico, ma in realtà, come ovvio, non è che si può sapere molto. Ci sono i panegirici di Flavio Merobaude, poeta, in cui possiamo leggere un estratto, lui dice: il loro re in persona, meravigliato dalla temibile dignità del ragazzo e dagli occhi che ne preannunciavano il destino, gli aveva dato da portare la sua prima faretra e lo lodava quando bilanciava le braccia e portava la lancia, scordandosi che era uno dei nostri. Però capite bene che insomma la fonte è quella che è, ovviamente, quindi non è che possiamo veramente pensare che questo episodio sia avvenuto insomma in maniera incontrovertibile. Però sappiamo anche, questo ce lo dice Zosimo, che nel 408 Alarico, sempre nello stesso contesto, quindi siamo sempre scambio di ostaggi, quando deve chiedere altri ostaggi chiede che gli venga di nuovo dato Flavio Ezio, stavolta però Onorio non accetta. Quindi diciamo, unendo un po' le due cose, possiamo pensare che Alarico magari quantomeno non disdegnasse il ragazzo, ecco, insomma, se era arrivato
detto,
anche lì.
Proprio devo tenere qualcuno, tengo
esatto,
questo. Che
mi tengo questo.
È un bravo ragazzo, un bravo
esatto,
ragazzo.
Si è comportato bene. Non è finita in realtà con i barbari, anzi mi viene da dire è appena iniziata, perché dal 408 al 412, probabilmente sulle date c'è un po' di incertezza, Ezio finisce di nuovo ostaggio, ma stavolta degli Unni, nel contesto di un'ambasceria legata al re degli Unni, Rua, il re che hai menzionato tu prima. Sappiamo però qualcosina in più di questa permanenza e Ezio migliorò tanto nelle capacità guerresche durante la prigionia negli Unni, probabilmente a cavallo, tanto che si dicesse insomma che sapeva cavalcare alla moda degli Unni, no? C'era questo uso, e forse anche per questo in realtà lui era uno dei pochi che ne conosceva la lingua, dice, sapeva parlare con gli Unni, e in futuro questo rapporto abbastanza privilegiato con loro, che in parte hai descritto anche tu e sul quale ci torneremo, probabilmente potrebbe nascere proprio da questo episodio qui. Facciamo un breve salto in avanti, arriviamo nel 423, quando arriva l'occasione che lo lancia nella politica che conta a Roma, perché poi a un certo punto, no, lo sappiamo come va a Roma, in particolare in questo periodo, deve succedere qualcosa, ci deve essere una guerra civile, uno scontro, qualcuno, e quindi che succede? Muore Onorio, l'imperatore, e un certo Giovanni Primicerio, condottiero, insomma, in vista nel mondo del potere romano, decide di cogliere il momento di incertezza che ne segue, in cui non si capiva bene chi potesse prendere il posto di Onorio, per dire, va bene, lo faccio io l'imperatore. Il Senato lo riconosce, però manca il riconoscimento di quella che oggi chiameremo la comunità internazionale, no? Cioè di Teodosio, nel senso l'altro imperatore. Ovviamente non è che puoi essere l'imperatore d'Occidente se l'imperatore d'Oriente non ti riconosce, no?
Ma tu chi sei?
Esatto, esatto. E Teodosio non ci pensava neanche, perché non voleva scegliere lui ovviamente, ma Valentiniano III, il cugino. Si scatena una guerra, il nostro Ezio sta dalla parte di Giovanni, dalla quale c'era anche il padre, ed è riduttivo in realtà dire sta dalla parte di, perché Ezio è una chiave fondamentale del piano di Giovanni per consolidare il trono. Giovanni aveva bisogno di quanta più forza possibile ovviamente, e quindi che fa? Decide di mandare lo stesso Ezio proprio dagli Unni per chiedere il loro aiuto nella sua battaglia per prendere il trono. Mentre lui che fa? Si arrocca a Ravenna per mantenere una posizione sicura. Quindi dice, tu vai lì, io ti aspetto, quando arrivi con i tuoi soldati, gli Unni, attacchiamo.
Andiamo a
Ezio,
fare la guerra.
Esatto. Ezio, in virtù degli ottimi rapporti, appunto, che aveva con gli Unni, per i motivi che abbiamo detto prima, e in virtù di una consistente somma di denaro che comunque non fa mai male, diciamo, scende con 6.000 Unni incazzatissimi in Italia, che proprio, cioè, Daenerys con i Dothraki, spostati, cioè una roba proprio di livello.
Siamo incazzati.
Il problema è che nel frattempo Giovanni non è che si comporta benissimo, perché cade prigioniero di Galla Placidia. Non abbiamo tempo adesso, su Galla Placidia ci torniamo perché è veramente tanta roba, però adesso insomma non c'è tempo, che lo condanna a una pena, tutto sommato, no, al taglio della mano destra, andare in processione in groppa un asino mentre viene pubblicamente insultato, e poi alla decapitazione, perché insomma, no, dopo tutte queste cose poniamo fine. Quindi immaginate, 3 giorni dopo questo lieto evento arriva Ezio, e capite che non è che in una bella posizione in realtà, perché sì, ok, hai 6.000 Unni, però è un attimo che vieni visto come il barbaro invasore che sta calando, no, distrugge Roma, quindi devi un attimo gestirtela a livello politico. E Ezio è bravo in questo, riesce ad uscirne, perché dopo qualche scaramuccia, cioè qualche piccola battaglia, perché comunque se arrivi lì con 6.000 Unni li devi usare, no? Cioè a un certo punto qualcosina devi fare. Grazie a un trattato con Valentiniano riesce a risolvere il tutto. Valentiniano lo nomina comes domesticorum, una sorta di comandante di rango elevato, lo stesso ruolo che aveva con Giovanni peraltro, e quindi la cosa si risolve. In tutto questo ovviamente gli Unni vengono pagati per tornarsene a casa, perché gli protegevano molto le mani e si voleva evitare, no, disastri di varia natura in Italia.
Meglio di no.
Esatto,
diremmo noi.
mettiamo mano al portafogli e mandiamoli a casa. Ora, non vi racconto tutta la vita di Flavio Ezio da qui ai campi Catala Unici, perché insomma richiederebbe una puntata intera. Però spero abbiate intuito un po' il rapporto e la conoscenza, soprattutto che aveva del popolo Unno e che lo portò fra il 430 e il 450 ad essere di fatto la personalità più potente dell'impero, anche se dovette arrivare a prendere decisioni difficili come quella di abbandonare l'Africa per difendere altre province dell'impero. Insomma, non fu una fase semplice. Però a un certo punto, come hai detto anche tu, Costa, gli Unni diventano troppo potenti, non c'è più niente da conquistare. E quindi va bene che abbiamo questo bel rapporto con Ezio, però bisogna fare qualcosa.
Però anche chi se ne frega a un certo
Esatto,
punto,
esatto.
soprattutto perché giunge un casus belli, caro Riccardo, pare.
Esatto,
Ovvero,
esatto.
c'è questa ragazza, questa giovane, Giusta Grata Onoria, che praticamente è la sorella di Valentiniano, quindi dell'imperatore, che sposta gli equilibri perché? Perché manda un messaggio nel 450 al buon Attila. Perché gli chiede, mi devi sottrarre dal mio marito che è un senatore, un vecchio, stupido, e io non ci voglio stare, voglio sposare te che sei un grande re, un uomo forte. Il senatore, comunque, by the way, si chiamava Ercolano, tanto per aggiungere, no, un nome a quest'uomo. Perché? Perché questo matrimonio fondamentalmente era una punizione che il fratello gli aveva inflitto. Perché? Perché si era fatta sedurre da un maggiordomo, Eugenio, ma in realtà c'era un'altra, no? Un'altra teoria già accreditata a quei tempi, che fosse una specie di in realtà di idea politica quella della sorella, perché voleva sottrarre il trono tramite questa cosa al fratello. Visto che questa cosa era stata, no, nel frattempo eliminata perché il fratello l'aveva scoperto, lo voleva spodestare grazie ad Attila, ovviamente. Nel frattempo, che è successo? Che a Oriente è morto l'imperatore Teodosio II, che era quello con cui Attila aveva stipulato i suoi patti, no? E si faceva pagare così tanto. E arriva un altro uomo, il buon Marciano, che non è disposto a fare questa cosa. E quindi, come prima cosa, dice: noi non vi diamo più una lira. Cioè, da noi non vedete più una libra, ma neanche una libra, un'oncia, un dito d'oro. Fate come vi pare, se volete. Venite. Quindi l'idea di Attila è: che faccio? Vado a combattere l'ennesima campagna militare dove ho già praticamente devastato tutto quello che potevo devastare, oppure prendo questa scusa e faccio qualcos'altro. E lui sceglie la seconda parte perché? Perché dice: va bene, io ti sposo, visto che mi ha mandato anche un anello come pegno, e quindi come dote io voglio metà dell'impero romano, me lo vengo a prendere. Ed è proprio quello che fa, caro Riccardo. Quindi che fa? Tira su il suo buon esercito con tutti le popolazioni che gli avevano giurato praticamente fedeltà, che stavano sotto di lui, tra l'altro giocando, no, con l'immaginario, perché un pastore pare gli riporti questa spada che era infilata a terra dalla parte dell'Elsa, e la sua vacca si era zoppata, no, con questa spada, e lui comincia a dire in giro che ha trovato la leggendaria spada degli sciti. E per questo praticamente era destinato, no, a vincere tutto. Poi lui era uno di quelli che credeva aveva degli indovini, no, che gli predicevano le cose, quindi non andava in combattimento se gli indovini non gli dicevano che le cose sarebbero andate bene. Comunque era uno molto superstizioso, quindi ha giocato su questa cosa a sua volta e quindi ha detto che lui era destinato praticamente a grandissime cose e quindi si fa seguire da tutti questi uomini. Si imbarca per questa gita praticamente e va in Gallia, come detto, perché la Gallia era un posto molto ricco e molto in disordine perché c'era di tutto, come detto, i Visigoti, alcuni dei Goti, no? quelli di Teodorico, si erano fatti un piccolo regno nel sud-ovest della Francia, vicino ai Pirenei. Si chiamava il re, verranno infatti chiamati Visigoti di Tolosa, questo regno qui. Poi c'erano i Burgundi che avevano già preso un pezzo di quella che poi diventa prima la Burgundia e poi la Borgogna. I Franchi hanno attraversato il Reno e sono sul limitare, lì dove adesso è il Belgio. E poi ci sono anche tutti quei Britanni, no? I Romani di Britannia che nel 410 se ne erano dovuti scappare dalla loro terra natia perché erano arrivati i Sassoni, gli Angli, i Barbari e quant'altro e occupavano delle parti di Francia. In tutto questo c'era una sorta di sedizione pure, che il popolo più basso non vedeva più di buon occhio, no? I politici, diciamo, quelli che governavano la Gallia romana. In tutto questo melting pot, giustamente, Attila decide di approfittare, dice vado lì, schianto quelli che devo schiantare e si conquista tutto. E mi vado a prendere la mia dote per poi sposare la ragazza. Ovviamente questa cosa non si fa, nel senso che Ezio, capite le intenzioni, no, di quello che ormai è diventato un suo nemico, del popolo che ormai è diventato suo nemico, prende, organizza un esercito e per organizzare un esercito si va a prendere anche quelli che avevano, in un certo senso, lo status di dover aiutare i romani, i cosiddetti federati, no? Perché tutte queste popolazioni barbariche, quando dovevano entrare, ovviamente poi venivano riconosciute dalla legge romana con lo status di federati, quindi di amici, in un certo senso. E quindi chi sono le due popolazioni che rispondono di sì, in realtà? Sono due, ci sono i Visigoti, come detto, quindi Teodorico e suo figlio Torrismondo, e l'ho detto perché ovviamente avrà una parte nel, no, sarà colui che racconta la battaglia nel mio racconto, tanto per dare un piccolo spoiler. E poi gli Alani. Gli Alani hanno un re che si chiama Sangibano, nome divertentissimo, che pare stia antipatico ai cronisti dell'epoca, soprattutto a Giordane, che è quello che racconterà un po' meglio tutta questa fase. Sarà molto antipatico, perché? Perché si parla di lui sempre molto male, non ci si può fidare, vuole tradire, sarebbe pronto a passare dalla parte di Attila e quant'altro. Questo non sappiamo se sia vero o meno. Però quello che sappiamo è che alla fine della campagna, quando poi le cose, no, si andranno delineando per uno scontro a quelli che poi verranno chiamati i campi catalaunici, quando andiamo a schierare le cose, i romani stanno sull'ala sinistra, sull'ala destra, i visigoti sull'ala sinistra e gli alani di Sangibano al centro, perché così verranno guardati. Anche se pure questa cosa è tutta da sistemare, caro Riccardo, perché i visigoti all'inizio tentennano. Flavio Ezio ha fatto tutto questo discorso, no, di difendere le città, ci sarà un primo scontro in cui gli unni attaccano una città ma i romani riescono a difenderla, e i buoni visigoti se ne rimangono fermi per un attimo. Perché? Perché Torrismondo, il giovane principe, dice ma rimaniamocene nel nostro regno, difendiamo questo, che ce ne frega del resto. Ma Teodorico, che aveva stretto un'alleanza, che poi è quella che abbiamo, no, la frase che abbiamo riportato presentandolo, è quella che faranno dire, no, ai cronisti, a lui, no, va bene romani, avete vinto, avete trasformato Attila nel nostro nemico, e quindi lui dice, no, io ho promesso che dobbiamo salvare tutta la Gallia e non solo il nostro regno, quindi si va a combattere, e quindi abbiamo questo schieramento nel modo in cui ve l'ho detto. Poi abbiamo dall'altro lato invece gli Unni che sono di fronte ai Romani. E poi invece di fronte ai Visigoti, Riccardo, c'è un'altra popolazione, gli Ostrogoti. Ora, il fatto che siano tutte e due Goti è proprio perché effettivamente sono due popolazioni, sono due rami della stessa popolazione, dello stesso popolo, i Goti. I Visigoti sono i Goti dell'Ovest, gli Ostrogoti quelli dell'Est, che però sono rimasti all'interno della dominazione unna ed effettivamente hanno risposto presente quando Attila è partito per lo scontro. E sono arrivati ai campi catalaunici, vengono messi di fronte proprio ai loro, no, consanguinei, in un certo senso. C'è questa specie di scontro fratricida che verrà tra l'altro raccontato abbastanza bene dai cronisti, sia da Giordane, che peraltro è autore di una storia dei Goti, storia e usanze dei Goti, in italiano più o meno è quello il titolo, e che quindi racconterà bene la cosa, tra l'altro raccontando poi di quando successivamente tutte queste popolazioni, non solo gli Ostrogoti e i Visigoti, ma anche i Gepidi, insomma tutte altre popolazioni che hanno risposto alla chiamata di Attila, combatteranno contro i loro figli qualche anno dopo, contro i figli di Attila, per scacciare, no, la dominazione unna. Quindi è un po', è una lettura che racconta anche, no, tutti i retroscena, il fatto che non è che hanno detto di sì perché erano felici, perché c'erano delle possibilità buone e quindi si seguiva per quello, per convenienza, non perché effettivamente la spada degli sciiti, no? Aveva dato animo a questi ragazzotti. Quindi sono di fronte, i primi ad attaccare sono gli Unni. Perché? Perché Attila, peraltro, ha ricevuto questa profezia dai suoi sciamani, per cui in combattimento sarebbe caduto un grande capo dei nemici. Per Attila è Ezio, ovviamente. Dice: cade Ezio, Roma è mia. Me la compro tutta, praticamente. E quindi c'è questo discorso infervorato, è la parte che vi abbiamo messo in presentazione nei post su Instagram. Fa questo discorso ai suoi uomini dicendo che se attacchiamo per primi andiamo bene, sarà meglio per noi, la vittoria sarà nostra, poi noi abbiamo conquistato tutto, figuriamoci se non conquistiamo il campo pure oggi. E quindi attacca. Attacca i Romani e gli Alani che formano una specie di gigantesco muro di scudi. La cavalleria non è ancora la cavalleria moderna, cioè moderna poi, medievale, no? Quella super corazzata che può distruggere. È la cavalleria che vi ho raccontato, fatta di arcieri e anche di combattenti con la spada. Non avevano la spada che poi nel frattempo, no, successivamente verrà chiamata Gladius Unicus, ovvero una sciabola, come quella che magari portano poi gli arabi e tutte quelle popolazioni, i mongoli e quant'altro. In realtà hanno una spada lunga che ha il filo da entrambe le parti, quindi che è adattissima alla cavalleria, perché no? Si può attaccare da entrambi i lati. E non tutti hanno le armature, non è uso, no, delle popolazioni nomadi combattere in armatura, ma gli Unni hanno combattuto per i Romani, ma soprattutto hanno conquistato, no, grossi territori appartenuti ad altre popolazioni, quindi magari ce n'è più di qualcuno che ha le armature, ma le ha semplicemente perché le ha conquistate in qualche modo, non erano proprie della loro civiltà. Quindi non sono fatti per distruggere un muro di scudi. Le frecce, peraltro, non funzionano molto bene con le armature complete dei romani, no? Quelle che si mettono. E quindi c'è una fase di stallo iniziale per cui i romani riescono in un qualche modo a fermare l'avanzata degli Unni. Ed effettivamente sono in difficoltà. A quel punto Ezio manda a dire a Teodorico e ai suoi visigoti di andare in combattimento, di scacciare gli ostrogoti e quindi a quel punto, no, accerchiare tutti insieme Attila. E effettivamente questa cosa succede. Per conquistare la somma di un colle che era praticamente al fianco del combattimento mentre si stava andando, ostrogoti e visigoti fanno questa guerra fratricida, questo grande combattimento, fino a che arriva un buon colpo di scena, caro Riccardo, che mi piace raccontare anche qui, ovvero cade effettivamente un capo. Cade un grande leader, no, di tutti questi popoli, perché Teodorico morirà. È abbastanza vecchio ormai, comunque è in là con gli anni, ma ancora è un grande re, temuto e rispettato da tutti. E cade, non si sa bene come, ci sono due versioni. Il buon Giordane, che peraltro è uno di quelli che riprende da un grande storico invece della parte orientale, Prisco, molte delle sue cose. Ci racconta entrambe le versioni, ovvero la prima è che sarebbe morto cadendo da cavallo e calpestato dai cavalli dei suoi stessi uomini, quindi dei visigoti. E quindi, insomma, nell'impeto, no, dopo aver scacciato gli ostrogoti, mentre lì li stanno, insomma, raggiungendo, li stanno attaccando, cade da cavallo e muore così. Da un'altra parte, invece, si sostiene sia stato invece ucciso da uno ostrogoto, forse da uno dei capi. Peraltro, questa teoria sembra essere abbastanza accreditata perché Giordane è molto vicino agli ostrogoti, sarà loro ospite e quindi poteva aver, no, ricevuto delle notizie che noi non possediamo più. E quindi lui tiene entrambe le teorie vicine. Forse propende per questa degli ostrogoti e quindi noi ve le riportiamo come sono. Io ovviamente ne ho usata una, scoprirete quale nel racconto, non ve
Ma
la spoilerò subito.
io sapevo che era stato ucciso dal re Stregone. No, quella
No,
era
quella è
un'altra
un'altra
cosa.
faccenda,
È
quella è
un'altra
un'altra
faccenda,
faccenda,
non è?
purtroppo, scusate. Però non puoi parlarmi di Theoden perché poi io mi fermo e
Beh, però il
non si fa
personaggio
così.
è stato preso, no, di
No,
ispirazione, quindi
è
insomma,
vero, non si, però
io
non si fa così, è ingiusto quello che fai.
a tradimento.
Eh sì, e questo è proprio a tradimento. Ti voglio un po' male per questa cosa. Comunque, a parte questo, a quel punto, con il loro attacco iniziale bloccato e con i visigodi che hanno preso il campo, gli unni se la vedono brutta e quindi praticamente che succede? Che scappano, cioè se ne tornano indietro verso il loro accampamento ed effettivamente i romani e tutti i loro alleati si danno all'inseguimento, ne uccideranno molti, però si rinchiudono praticamente all'interno del loro accampamento e Attila addirittura pare abbia dato, no, una specie di ultime disposizioni per se stesso, insomma. E prepara i suoi uomini invece a cadere fino all'ultimo. Solo che sopraggiunge la notte. Sopraggiunge la notte. I romani, insomma, sono lì intorno, cercano di capire come fare a sfondare. E invece gli unni se ne vanno, telano, come si dice a Roma. Scappano nelle campagne di quella che oggi è lo Champagne, francese. Ovviamente basano tutto sulla velocità, no? I loro cavalli che sono velocissimi e quasi instancabili, perché peraltro i popoli della steppa prendono questi cavalli più piccoli, più agili, però poi li fondono insieme ai cavalli selvatici e quindi vengono ancora più forti questi cavalli, infatti riescono a sostenere, no, tutte queste attività che loro facevano a cavallo e la velocità dei loro cavalli riesce a portarli in salvo. Peraltro il buon Ezio subito va a mettere zizzania, nel senso che parlando con Torismondo gli fa capire che i suoi fratelli non saranno così felici, no, di dare subito il regno a lui una volta che è morto il padre, e quindi Torismondo se ne va e fondamentalmente l'unico vincitore sul campo rimane il buon Flavio Ezio che ha vinto la battaglia, ma non finisce qua perché? Perché il buon Attila in realtà poi si dà alla conquista, cerca proprio di andare in Italia, no? Poi ci sarà quella storia leggendaria per cui è arrivato Papa Leone e gli ha parlato e allora lui ha visto Dio dietro di lui e ha capito che forse stava andando a fare qualcosa di un po' troppo grave e quindi poi se ne ritorna in realtà nei suoi territori dove peraltro verrà probabilmente assassinato, no? Poco tempo dopo, perché nel 453. Questo in qualche modo farà riprendere Roma? Assolutamente no, anche perché 2 anni dopo morirà il buon Ezio stesso e da lì inizierà il vero e proprio declino. Una ventina d'anni dopo succede quello che deve succedere, caro Riccardo. Però rimane una grande vittoria sul campo contro un esercito assolutamente temuto, assolutamente temuto, che verrà peraltro fatta sia dai romani ma anche dai loro alleati. Quindi fa capire che effettivamente questa storia dei federati non era soltanto, no, una testimonianza della debolezza, ma anche del fatto che l'organismo Roma incuteva ancora un certo rispetto anche a quelli che, no, li battevano, ma poi dopo dicono: però rimaniamo con i romani, perché comunque fa bene. Anche tutta questa invasione fatta ad Attila ci testimonierà come è un popolo già cambiato quello degli Unni dopo un centinaio di anni a contatto con il mondo un po' più, tra virgolette, civilizzato. Perché? Perché sarà un'invasione più alla maniera germanica o comunque con modalità che non sono quelle dei nomadi, perché non hanno soltanto saccheggiato, hanno cercato di conquistare, che è una cosa che popolazioni nomadi non fanno abitualmente, insomma. Quindi fa capire come l'intreccio di tutte queste civiltà abbia inciso e molto su tutto il panorama che c'era intorno. Ed era una bella storia da raccontare. Poi, come detto, no, nella puntata precedente, io sin da bambino, no, ho ammirato in un certo senso la figura di Attila. Quindi era un bel racconto da fare e una bella dinamica da analizzare. Anche questo incontro da varie popolazioni, due popolazioni che praticamente provengono dallo stesso ceppo, che si scontrano e si gonfiano tra di loro. Attila che crede alle cose. Cioè, è carino, è una bella storia da raccontare anche in una puntata del bar.
Assolutamente, non mancheremo di tornare su tante delle cose, peraltro, che abbiamo detto oggi in altri momenti. Per Va bene, allora, come al solito, noi vi lasciamo con un po' di fonti, poi ovviamente quando sarà il momento di citare anche il libro che Costa farà uscire, non sarà ovviamente tra le fonti, ma sarà magari tra gli spunti suggeriti, non mancheremo di indirizzarvi nel posto giusto, però cominciamo appunto con un po' di libri che potete cominciare a vedere se volete approfondire un po' le tematiche che abbiamo trattato oggi. Allora, inizio con un bel libro, mi è piaciuto molto, di Giorgio Lavegnani su Flavio Ezio, che si chiama proprio Ezio, quindi insomma con molta poca fantasia, però è un libro veramente bello, godibile e vi approfondisce in maniera molto molto esaustiva il personaggio di Flavio Ezio dagli inizi fino insomma praticamente tutta quanta la sua carriera politica. Un bel libro. Altro libro che vi consiglio non è proprio del periodo che abbiamo parlato in realtà perché è precedente, però è molto buono per capire cosa porta Roma ad arrivare a questo punto, che si chiama Barbari di Alessandro Barbero, ovviamente l'autore immagino lo conosciate, parla del terzo secolo, quindi insomma non è il periodo che abbiamo trattato, però è molto utile per capire i rapporti fra l'esercito romano e i barbari, insomma tutto quello che viene prima di questo periodo è utile per dargli delle coordinate.
Allora, poi ci sono io, caro Riccardo, che ho tre cose da raccomandarvi. Allora, il primo è un po' più pop, diciamo, nel senso che è un libro della mia cara Newton Compton, no? Che io rispammo sempre, si chiama Le grandi battaglie di Roma Antica, scritto da Andrea Frediani. L'ho già utilizzato altre volte, quindi sicuramente l'avrete già letto o comunque ascoltato nel nostro podcast quando parliamo di fonti. E poi invece ho due lavori che si chiamano, insomma, fatti all'interno dell'Università di Oxford, si chiamano Osprey e sono proprio sulla storia militare o comunque sulle varie figure, no? E popolazioni militari. Queste ovviamente sono della parte di storia antica a quasi medievale, si può dire da un certo punto di vista. Il primo si chiama Attila and the Nomad Hordes di David Nicol e Angus MacBride. E parla ovviamente non soltanto degli unni, ma di tutte le popolazioni nomadi, che infatti quando si parlano dei turchi, arriva anche a parlare, se non ricordo male, anche dei mongoli a un certo punto. E quindi fa capire che i rami da cui queste popolazioni, no, si sono aperti, a un certo punto ovviamente sono partiti da una stessa zona, ecco. E per far capire anche, no, in cosa differivano, in cosa invece magari erano più simili. E quindi l'ho trovato molto interessante. Il secondo invece si chiama, con pochissima originalità anche qui, Catalonian Fields, Anno Domini 451, Rome's Last Great Battle, e scritto da Simon McDowell, ed è invece proprio più incentrato sulle figure di Ezio e di Attila e sulla battaglia vera e propria dei campi catalaunici. L'ho trovato molto interessante, è molto figo, è pieno di citazioni, ci sono anche varie illustrazioni, quindi ve lo consiglio, si trovano facilmente perché sono delle pubblicazioni ovviamente a titolo abbastanza gratuito che si trovano online, ecco, fatte dall'Università di Oxford.
Bene, perfetto, avete sicuramente un sacco di cose da andare a guardare se vi è interessato l'argomento della puntata. Noi vi diamo appuntamento ovviamente al prossimo episodio, continueremo con la serie, diciamo, ispirata ai racconti che trovate nel libro di Costa. Il prossimo, insomma, l'abbiamo già detto nella prima puntata, ma lo ripetiamo, è sulla battaglia di Las Navas de Tolosa, quindi ci spostiamo decisamente più in là con gli anni, ma sicuramente, insomma, l'episodio è molto molto interessante. Io vi do appuntamento quindi al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia
mai.
mai.